Radio Nuova Trieste presenta Notiziario scolastico, mensile di notizie legislative ed altre informazioni che riguardano il mondo della scuola, a cura di Germano Catanzaro.
Un cordiale saluto ai nostri ascoltatori. Apriamo l'edizione odierna del notiziario scolastico con la maturità 2025. Infatti, il Ministero dell'Istruzione ha ufficializzato le discipline che saranno oggetto della seconda prova scritta. Si tratta di latino per il liceo classico, matematica per il liceo scientifico, lingua e cultura straniera per il liceo linguistico, questi tra le altre. L'esame di Stato, il cui svolgimento però è subordinato, come noto, alla partecipazione ai cosiddetti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, si articolerà in una prima prova scritta di italiano, che sarà comune a tutti gli indirizzi, ed è fissata per il prossimo 18 giugno. Una seconda prova scritta, invece focalizzata sulle discipline che caratterizzano i singoli percorsi di studio, ed infine un colloquio finalizzato a verificare il conseguimento del profilo educativo e culturale dello studente. Durante il colloquio, il candidato presenterà le esperienze maturate nei percorsi di orientamento e anche le competenze acquisite in educazione civica. Una novità riguarda la valutazione della condotta. Nel caso in cui lo studente abbia riportato una valutazione del comportamento pari a 6 decimi nello scrutinio finale, il colloquio verterà anche sull'elaborazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale che sarà assegnato dal consiglio di classe. Le commissioni d'esame saranno composte da un presidente esterno, 3 membri esterni e 3 interni all'istituzione scolastica. Un apposito motore di ricerca, disponibile sul sito del Ministero, consentirà di conoscere tutte le altre discipline oggetto della seconda prova e anche quelle affidate ai commissari esterni. E passiamo ora alla carta dello studente. Il Ministero infatti rende noto che anche quest'anno è possibile richiedere la carta dello studente, che è anche denominata Io Studio. Questa iniziativa, come si ricorderà, è promossa dal Dicastero a partire dal 2008 e sempre sotto il patronato del Presidente della Repubblica ed è destinata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, sia statali che paritarie, su tutto il territorio nazionale. La carta dello studente si configura quindi come un documento nominativo che attesta appunto lo status di studente e consente l'accesso agevolato a una serie di servizi, con particolare attenzione ovviamente al settore culturale, grazie a una rete di partenariati fra enti pubblici e privati, associazioni di categoria e realtà locali. Le famiglie degli studenti che non abbiano espresso il consenso al rilascio della carta al momento dell'iscrizione potranno comunque richiederla anche successivamente. A tal fine è necessario compilare e sottoscrivere l'apposito modulo che è disponibile presso le scuole o sul portale dello studente e consegnarlo presso la segreteria dell'istituto frequentato. La carta avrà validità fino al termine del percorso scolastico e sarà consegnata direttamente agli studenti tramite le segreterie scolastiche stesse. E passiamo ora ai cambiamenti per la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria e del comportamento nella scuola secondaria di primo grado. Come noto, infatti, il Ministero dell'Istruzione ha recentemente emanato un'ordinanza che introduce nuove modalità di valutazione, con l'obiettivo di fornire un quadro più chiaro e completo del percorso scolastico degli studenti. Dunque, a partire dall'ultimo periodo di quest'anno, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria sarà espressa attraverso giudizi sintetici, correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. I giudizi sintetici sono quelli classici e saranno 6: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente e non sufficiente. Come dicevamo, novità anche per la scuola secondaria di primo grado, la scuola media, dove la valutazione del comportamento sarà espressa con voto in decimi, sostituendo quindi il giudizio sintetico che era precedentemente utilizzato. Va sottolineato che un voto inferiore a 6 decimi comporterà la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo del primo ciclo. I criteri di valutazione saranno definiti da ciascuna istituzione scolastica, autonomamente, e questo sia per gli apprendimenti che per il comportamento, ma tali criteri dovranno essere coerenti con le indicazioni nazionali per il curriculum, il patto educativo ed ovviamente i regolamenti scolastici. Ad ogni modo, la cosiddetta valutazione in itinere, che da sempre è affidata ai singoli docenti, continuerà a monitorare i progressi degli alunni e a fornire indicazioni utili per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento. Particolare attenzione sarà dedicata alla comunicazione alle famiglie attraverso riunioni, assemblee di classe e l'utilizzo del registro elettronico, e questo per informarle tempestivamente sulle novità introdotte e anche ovviamente sull'andamento scolastico dei figli. Il Ministero dell'Istruzione ha infine previsto una serie di attività di formazione ed aggiornamento per il personale scolastico, e questo al fine di supportarlo nell'applicazione di queste nuove modalità di valutazione. Ed ora il problema del bullismo. Il Ministero dell'Istruzione ha infatti emanato nuove disposizioni per la prevenzione e il contrasto di questo odioso fenomeno, estendendo l'ambito dei vari interventi. Le istituzioni scolastiche sono quindi state chiamate ad adottare una serie di misure urgenti e indifferibili in ottemperanza alle linee di orientamento ministeriale. In particolare, ogni scuola dovrà adottare un codice interno costituito di insieme di regole e principi per la prevenzione e il contrasto di bullismo e cyberbullismo, adattato ovviamente al contesto specifico di ogni istituto. Dovrà poi istituire un tavolo permanente di monitoraggio, composto da studenti, insegnanti, genitori ed esperti, con il compito di monitorare i fenomeni di bullismo e di proporre iniziative di prevenzione o di contrasto. Dovrà poi aggiornare il regolamento d'istituto, integrandolo con le procedure da seguire in caso di episodi di bullismo e cyberbullismo. Ed ancora, ci sarà da individuare un docente referente, e cioè una figura di riferimento per le iniziative di prevenzione e contrasto, che dovrà coordinare le attività e collaborare con le forze di polizia, le associazioni e i centri giovanili nel territorio. Le scuole dovranno infine costituire un team antibullismo e un altro team per l'emergenza. Si tratta di gruppi di lavoro integrati che saranno composti da docenti referenti, animatori digitali, dirigente scolastico e altro personale qualificato, sempre per affrontare le diverse problematiche legate a bullismo e cyberbullismo. Infine, a livello nazionale, è stato istituito un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto, con il compito di redigere un piano di azione integrato e di realizzare un sistema di raccolta dati per monitorare l'evoluzione di questi fenomeni. E passando da un argomento dedicato a chi fa del male, a chi invece vuol far del bene, veniamo al servizio civile. Infatti, fino al prossimo 18 febbraio è possibile presentare domanda per la selezione di oltre 60.000 operatori volontari da impiegare in progetti del Servizio Civile Universale. Si tratta di un'opportunità rivolta ai giovani fra i 18 e i 28 anni per dedicare parte del proprio tempo alla comunità e al territorio. I progetti di servizio civile universale si realizzeranno sia in Italia che all'estero. In Italia saranno avviate al servizio 61.166 operatori, mentre all'estero saranno impiegati 1.383 volontari. L'impiego previsto e l'impegno per gli operatori è di 25 ore a settimana. Aderendo al servizio civile, i giovani avranno l'opportunità di crescere professionalmente, acquisendo conoscenze e competenze spendibili anche sul mondo del lavoro. Inoltre, gli operatori volontari hanno diritto per legge al riconoscimento dei crediti formativi e alla riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici. Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione indirizzata direttamente all'ente titolare del progetto prescelto attraverso la piattaforma internet all'indirizzo domandaonline.serviziocivile.it. E passiamo ora al 10 febbraio, ricorrenza del giorno del ricordo. Come noto, infatti, tale data viene dedicata a commemorare le vittime delle foibe. E in tale occasione l'ufficio del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto l'esposizione a mezz'asta delle bandiere, sia nazionale che europea, su tutti gli edifici pubblici, in memoria appunto delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale. Ed ora l'appuntamento con Libriamoci, e cioè con le giornate di lettura nelle scuole, una campagna nazionale promossa dai Ministeri della Cultura e dell'Istruzione, che invita le scuole di ogni ordine e grado organizzare iniziative di lettura ad alta voce per stimolare il piacere di leggere tra i giovani. Negli ultimi 10 anni questa iniziativa è sempre stata calendarizzata nel mese di novembre, mentre quest'anno si sposta a febbraio, un periodo ritenuto più adatto per le scuole. L'edizione di quest'anno si svolgerà quindi dal 17 al 22 febbraio, con l'obiettivo di accrescere e diffondere l'amore per il libro e l'abitudine alla lettura attraverso momenti di ascolto o di partecipazione attiva. Le scuole potranno organizzare sfide, maratone letterarie tra le classi, realizzare audiolibri o gare di lettura espressiva, ma anche incontri con lettori volontari esterni. L'iniziativa sarà anche un trampolino di lancio per il Maggio dei Libri, l'altra storica campagna del Centro per il Libro e la Lettura, che si svolgerà dal 23 aprile al 31 maggio prossimi. Le due campagne condivideranno lo stesso tema e gli stessi filoni, suggerendo così la possibilità di realizzare attività che iniziano a febbraio e terminano in primavera. Ricordiamo infine che il consueto premio, il Maggio dei Libri, per la categoria Istituti Scolastici, sarà conferito alle scuole che parteciperanno con attività progettuali avviate con Libriamoci e concluse durante il mese di maggio. E veniamo ora ad una serie di incontri formativi sulla storia della frontiera adriatica, rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. L'iniziativa mira a fornire ai docenti le competenze necessarie per affrontare in modo consapevole i temi legati alla storia della frontiera adriatica e per preparare gli studenti ai viaggi del ricordo, che come noto sono stati promossi dalla legge numero 16 del 2024. Sono previsti 2 seminari di base, in modalità mista, online e in presenza, rivolti a dirigenti e docenti che non hanno mai partecipato a iniziative di formazione sulla storia della frontiera adriatica. Il primo seminario si terrà a Mantova, mentre il secondo avrà luogo a Lamezia Terme. Questi seminari di base prevedono incontri di approfondimento e formazione. Saranno specificamente approfonditi i principali temi della storia della frontiera adriatica, con particolare attenzione alle foibe, all'esodo Giuliano Dalmata, al concetto di nazione nell'area adriatica, alle tappe dell'italianità adriatica, alle logiche della violenza politica, agli spostamenti forzati della popolazione, all'esilio, all'accoglienza in Italia, ai campi di raccolta dei profughi e alle ferite della memoria. La formazione sul territorio prevede visite guidate ai luoghi considerati simboli del ricordo, come appunto la foiba di Basovizza, la Risiera, il magazzino 26, il centro raccolta profughi di Padriciano. Le spese per il pernottamento, cena e trasporto in loco saranno a carico dell'organizzazione, mentre rimarranno a carico dei partecipanti le spese di viaggio. Sono inoltre previsti seminari avanzati, dal 21 al 23 marzo, rivolti a docenti e dirigenti che hanno già partecipato a precedenti iniziative di formazione, sempre sulla storia della frontiera adriatica. In questo caso i partecipanti saranno suddivisi in gruppi e seguiranno itinerari specifici nei luoghi di origine degli esuli. Infine, nell'ambito della scuola estiva, prevista a Gorizia, dal 9 al 13 luglio, si terranno sessioni di formazione specifica per docenti esperti di didattica laboratoriale. E concludiamo con un seminario di formazione residenziale per docenti di matematica e scienze delle scuole medie, che si terrà a Roma dal 19 al 22 marzo prossimo e che si focalizzerà sull'importanza del metodo sperimentale nell'insegnamento delle scienze e della fisica. Il seminario sarà inaugurato da un convegno scientifico dal titolo «L'innovazione nell'insegnamento delle scienze nei curricoli della secondaria di primo grado, aspetti contenutistici e metodologici». Questo convegno si terrà il 19 marzo presso l'Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma III. Nei giorni successivi i partecipanti saranno coinvolti in lavori di gruppo per la definizione di percorsi curricolari, anche interdisciplinari, centrati su esperienze di laboratorio. Le spese di viaggio saranno a carico dei partecipanti, mentre le spese relative al vitto, all'alloggio e ai trasporti interni saranno coperte dagli organizzatori. Le domande di partecipazione al seminario dovranno essere presentate entro il prossimo 17 febbraio, secondo le modalità indicate sul sito web del progetto ls-osa.uniroma3.it. Saranno ammessi al seminario non più di 150 docenti, selezionati in base ai criteri di distribuzione territoriale e dal coinvolgimento delle scuole. Bene, e questa era l'ultima notizia per oggi. Vi ringraziamo dell'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione.
Radio Nuova Trieste ha presentato Notiziario Scolastico, mensile di notizie legislative ed altre informazioni che riguardano il mondo della scuola, a cura di Germano Catanzaro. Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!